Estate tra le righe, 14 e 36 minuti, abbiamo una parola importante, una parola che ci riguarda anche molto da vicino quando parliamo con voi direttamente, che potete scriverci. E questa parola oggi pomeriggio ce la porta Monique von Almen. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando anche.
Dunque, noi qui non procediamo in modo classico le presentazioni, partiamo, la parola è quello che presenta l'ospite, quindi possiamo procedere. Qual è questa parola? Che l'abbiamo già in realtà svelata in apertura, ma...
Allora, la parola che avrei scelto è condivisione.
Quindi è una parola importante, come dicevo. Secondo me condivisione sì. Con la C maiuscola.
Sì.
E quanto la rappresenta questa parola o ti rappresenta, possiamo darci del tu?
Beh, io ci lavoro molto con questa parola, ci penso sulle varie implicazioni, le modalità, si possono condividere tantissime cose, si possono condividere dei pensieri, delle idee, degli oggetti, degli ideali, sono veramente tante le cose che si possono condividere e se uno pensa a dove la derivazione del nome, che è con e dividere, per cui far partecipare anche gli altri, inglobare gli altri, fare le cose insieme. Per finire, penso che è per stare anche meglio insieme agli altri e quindi anche con se stessi.
Hai parlato di oggetti, ci sono anche oggetti o situazioni o cose da non condividere?
Quello penso ognuno deve scegliere e deve capire fino a dove e che cosa può condividere con gli altri, ma spesso noi condividiamo senza ne esserne neanche del tutto consapevoli, ma l'effetto della condivisione secondo me è molto ampio e non sempre percettibile e come detto non sempre ce ne rendiamo conto, ma ci sono tanti aspetti positivi perché noi siamo fatti per essere con gli altri, non siamo persone in genere che stiamo bene da soli, sempre da soli, a volte sì ma a volte no.
Siamo animali sociali.
Penso proprio di sì.
E allora Monique von Almen, che è architetta prima di tutto, è chiaro che la condivisione nel progettare una casa, un'abitazione è fondamentale come presupposto di un progetto.
Sì, anche perché tutto quello che viene realizzato, costruito, certamente viene fatto per chi chiede che venga fatto, per cui diciamo chiamiamoli committenti, i clienti, ma le ripercussioni sono ben più ampie, vanno al di là delle persone che lo chiedono e di quello che è il lavoro dell'architetto o delle varie persone che sono coinvolte nella progettazione, nella realizzazione. Coinvolge anche tutte le persone che vedono quello che viene fatto e le persone del quartiere, ma in tutta la società in una qualche maniera.
Oltre che una condivisione tra persone, c'è anche una condivisione degli spazi nell'architettura?
Assolutamente sì, in genere noi utilizziamo gli spazi, ma questi stessi spazi vengono utilizzati anche da altri, ma se pensiamo nella piccola scala, anche nel proprio appartamento, nella propria casa, ci sono degli spazi che vengono condivisi e in cui bisognerebbe molto spesso trovare delle regole per gestire questi spazi. Mi viene in mente chi magari è più ordinato, chi è più disordinato. Ordinato, se non hai delle regole per un quieto vivere, possono succedere, magari si possono presentare delle situazioni non sempre piacevoli, ma ci sono poi degli spazi propri e io penso che noi viviamo alternando un bisogno di avere un proprio spazio proprio della persona singola, uno spazio condiviso magari in coppia o in famiglia e poi degli spazi sicuramente condivisi con tutti gli altri. Gli spazi, parliamo anche degli spazi pubblici, sono sempre spazi condivisi che bisognerebbe, io penso, anche sentirseli propri, cioè utilizzarli perché sono parte, una parte appartiene anche a me e sempre nel rispetto.
Certo, sempre nel rispetto, quindi spazi pubblici in cui c'è la condivisione e poi, come hai ben detto tu, partendo da uno spazio più piccolo nella propria casa fino ad arrivare al quartiere, a un giardino condiviso in un'abitazione. Insomma, gli spazi di condivisione sono davvero più di quanto possiamo immaginare.
Allora, io se posso usare andrei ben oltre, tutto il pianeta è condiviso. Noi sì. Quello che facciamo qui ha una ripercussione anche dall'altra parte del pianeta. Per cui io penso dovremmo essere tutti più consapevoli che noi condividiamo un po' tutto. L'aria che abbiamo nella nostra atmosfera gira, per cui appartiene a tutto, e questo è tutto legato a un tema anche dei beni comuni, che sarebbe un altro enorme tema.
Ma magari ce la faremo perlomeno a sfiorarlo. Dunque, Monique von Almen, architetta, ma non solo, perché la condivisione l'ha portata in un altro importante progetto. Lei è presidente Cassi, cooperativa d'abitazione svizzera. In Svizzera interna la conoscono benissimo, questa associazione. Qui è per quello che noi amiamo parlarne a scadenze più o meno regolari, perché nella Svizzera italiana non è ancora abbastanza conosciuta ed è, diciamo, se vogliamo, una sorta di celebrazione della condivisione, no? Queste cooperative.
Potrebbe esserlo e potrebbe anche non esserlo. La cooperativa è sì una condivisione di proprietà, è una forma giuridica quella della cooperativa, e nei progetti di cooperative d'abitazione, che possono essere anche cooperative di abitanti in cui le persone si danno ancora più da fare, ci possono essere tanti aspetti, tanti spazi magari, dei servizi in condivisione in cui tutti traggono benefici e vantaggi, perché è un bene che appartiene alla cooperativa ma che tutti i soci ne possono beneficiare, e questo vuol dire avere di più, ma non solo per se stessi. Per cui in questo tipo di progetti c'è sempre il rispetto della privacy, cioè l'appartamento in cui uno abita, il proprio appartamento in cui siamo tutti abituati a visualizzarlo come se fosse un appartamento in affitto, perché quello dei soci abitanti di una cooperativa è la terza via dell'abitare, a metà tra l'essere in affitto e l'essere proprietari. Ci possono poi essere degli altri spazi che possono avere degli usi molto diversi uno dall'altro, possono essere sia degli spazi interni, degli spazi per fare delle attività, degli atelier, delle cucine, una cucina per fare dei pranzi, delle cene insieme, possono essere anche degli spazi esterni, per cui degli orti condivisi, possono essere anche solamente il giardino. E allora più spazi noi abbiamo che utilizzano anche gli altri, innanzitutto è più sostenibile, perché tutto quello che noi abbiamo più viene utilizzato, vuol dire che ce n'è bisogno, e quindi viene, diciamo, tra virgolette, ammortizzato. Per cui è un concetto molto legato alla sostenibilità. Ma poi è anche un'occasione di incontro, che è un aspetto, secondo me, molto importante e fondamentale. E qui si tocca l'aspetto della sostenibilità sociale. Per cui quando noi abbiamo degli spazi e dei servizi in condivisione con delle altre persone, ci sono anche delle regole che vanno rispettate affinché il tutto funzioni al meglio, abbiamo più occasioni per incontrare le altre persone, per conoscersi, per creare fiducia, per cui in maniera molto spontanea anche per aiutarsi, ma per stare bene insieme.
Io sto pensando se la condivisione ogni tanto non comporti anche delle rinunce.
Potrebbe anche, ma questo penso sia qualsiasi scelta che noi facciamo, cioè in tutte le cose un pro e un contro. Per cui sì, può essere anche ci siano delle rinunce. Per esempio, nei progetti nella Svizzera interna, nella Svizzera francese, mettono proprio delle regole affinché gli spazi vengano utilizzati di più e ci sia un meno bisogno di, per esempio, metri quadri per persona. E questo avviene perché le famiglie che vanno ad abitare in questi progetti sanno che la dimensione dell'appartamento deve essere in relazione col numero di persone che abitano nell'appartamento. Per cui non possiamo avere una coppia che sta in un appartamento di 6 locali perché gli piace avere spazi ampi. Stiamo parlando di progetti di utilità pubblica, poi se ne possono fare altri con delle caratteristiche chiaramente molto diverse. Ma se io abito in uno spazio un pochino più compatto, ma ho tanti spazi alternativi, uno spazio dove lavorare, uno spazio dove fare yoga, un atelier dove andare a fare i miei lavori di bricolage e chissà cos'altro, capite come io ho a disposizione tanti più metri quadri rispetto al mio unico appartamento, certo, dove è veramente garantita la mia privacy più totale.
Continuiamo a ruotare attorno qui a Tra le righe, attorno alla parola condivisione, portata da Monique von Almen, architetta e presidente Cassi Cooperative d'Abitazione Svizzera. Se avete delle domande da rivolgerle, lei è qui anche per quello, in fondo.
Molto volentieri, sì.
Allora 076 321 1113.
A Estate tra le righe stiamo parlando con Monique Bosco von Almen, architetta e presidente della Cassi, cooperative d'abitazione della Svizzera italiana, che ci ha portato come parola la condivisione. Noi abbiamo chiesto allo 076 321 11 13 di scriverci se avete delle domande, delle curiosità, e un'ascoltatrice ci scrive: ma questi progetti di cooperative di abitazione possono sfruttare luoghi già esistenti o bisogna sempre creare un progetto ad hoc? E quindi io rivolgo questa domanda alla nostra ospite.
Assolutamente sì.
Ecco, il microfono adesso dovrebbe essere acceso.
Assolutamente sì, anzi, noi diciamo che è meglio utilizzare degli edifici esistenti e trasformarle in cooperative d'abitazione, magari dovendo fare dei lavori anche di ristrutturazione, potrebbe essere anche energetica, e per questo ci sono anche dei finanziamenti molto interessanti che potrebbero agevolare, e ha più vantaggi l'utilizzare degli edifici esistenti. Innanzitutto si possono anche apportare delle modifiche magari agli spazi se necessario, magari si possono ampliare, perché parlo adesso come architetto, dobbiamo andare incontro a una densificazione degli spazi costruiti e non consumare terreno non già costruito o dove sono già degli stabili. E ci sono anche delle possibilità di modificare gli interni, ma di utilizzare degli spazi esistenti in modalità anche diverse, in maniera più flessibile, per secondare e trovare delle soluzioni che corrispondono ai bisogni delle famiglie che ci vanno a stare, che possono essere a loro modo molto diverse uno dall'altra. Per cui assolutamente sì, direi che è la direzione da intraprendere.
Monique, tu porti avanti una visione dell'abitare come ce lo stai raccontando, come un bene collettivo. Più volte è emersa appunto tra le righe la parola, oltre che la condivisione, la parola principale che hai portato, anche la parola sostenibilità. E come spesso diamo delle spiegazioni un po' riduttive, un po' scontate, legate alla sostenibilità. Sostenibilità applicata ad esempio alle cooperative d'abitazione cosa significa? Abbiamo detto partecipazione attiva degli abitanti, accessibilità economica, ma cosa ancora?
Allora, quando parliamo di sostenibilità ricordiamoci sempre che sono i tre pilastri. Molto spesso si parla di quella economica e finanziaria, quella di ambientale, e troppo poco si parla della sostenibilità sociale, che è invece fondamentale. E uno degli aspetti legato all'aspetto finanziario ma anche ecologico è il consumo di metri quadri a persona. Noi negli anni, rispetto a quello che gli spazi abitativi che utilizzavano i nostri nonni, noi oggigiorno ne utilizziamo molte, molte di più. Questo vuol dire dover costruire di più, avere più materiali, mantenere di più, riscaldare di più, e c'è un aumento esponenziale dei costi. Ma anche ci siamo allargati in superficie, non solo di quello che noi utilizziamo, ma non abitiamo più nei centri. Prima c'erano i villaggi che erano molto compatti per avere i campi da coltivare liberi. Noi ci siamo appropriati anche di questi campi, per cui abbiamo costruito da tutte le parti. Questo vuol dire costruire anche più infrastruttura, più canalizzazioni, più strade, più superficie che viene utilizzata per i nostri bisogni. E questo è un aspetto che non bisogna dimenticare. Dobbiamo costruire e progettare in una maniera di qualità, sicuramente, mai tralasciare la qualità degli spazi, di nuovo sia interni che esterni, ma magari più compatti.
Che eredità possiamo raccogliere in modo anche accogliere in senso positivo appunto dai nostri antenati che sceglievano i terreni delle case con una profonda consapevolezza?
Beh, forse adesso la nostra società, tutto è diventato molto più veloce, più dinamico, abbiamo anche forse meno pazienza, vogliamo tutto subito e qui e adesso. Sì, magari qualche riflessione in più, anche legato alla pianificazione, la si potrebbe fare, però dipende anche dalle volontà, dalle esigenze, dai bisogni delle persone, per cui anche una trasmissione come questa può contribuire a far riflettere che forse dobbiamo guardare anche degli altri parametri. Sì, prima si costruiva in maniera molto mirata, si facevano certo tipo di ragionamenti, si costruivano i mulini vicino ai fiumi perché avevamo bisogno della forza motrice dell'acqua, ma non si abitava nei mulini, si abitava distanti dal fiume. Questo era un insegnamento che un po' ci siamo dimenticati. Per esempio, si facevano le aperture in modo che non entrasse il freddo da nord, ma entrasse il caldo nei periodi invernali, le aperture verso sud, per cui in maniera naturale si approfittava del calore del sole, però erano anche schermate d'estate perché bisognava fare ombra in modo che non entrasse il caldo, e poi c'era la circolazione naturale che funzionava molto bene, basta aprire le finestre e avere delle aperture nei posti giusti e c'è una circolazione, non avevano bisogno dell'aria condizionata.
Cioè, né dei pinguini, certo.
Che consumano a loro volta energia, che è tutta una catena. Forse bisogna fare dei passi indietro, riflettere un po' di più ed essere più consapevoli nelle scelte.
Io farei 3 passi indietro e qui mi rivolgo anche al pubblico, anche perché Monique Bosco von Almen sarà qui anche dopo la pagina informativa delle 15. Ma in fondo cos'è per noi, cos'è per voi la casa? Perché alla fine è quello che dobbiamo chiederci, no? Per anche definire meglio il concetto di sostenibilità, anche di cooperativa, di condivisione, tutte queste parole che tu ci hai portato.
Sì, ma non limitarsi alla casa come le mura, ma alla casa che cosa ci dice dal punto di vista emotivo.
Esatto,
delle nostre
esatto.
Sensazioni, sentimenti, dei nostri bisogni, delle nostre relazioni. Deve essere ben oltre.
Per te cos'è?
È tutto, perché la casa sono le relazioni tra le persone e secondo me noi viviamo perché abbiamo relazione con le persone.
Quindi per te la casa, per tornare alla tua parola, è luogo di condivisione per eccellenza.
Ma uno può dire dove mi sento a casa, a Lugano, in Svizzera o anche in Europa, dipende, ci sono veramente tante eccezioni, ma secondo me la casa vuol dire dove io mi sento bene.
15-8 minuti, state tra le righe, c'è la voce di Monique Bosco von Almen, architetta, presidente delle cooperative ad abitazione della Svizzera italiana. Abbiamo parlato, la condivisione è la parola che ci guida in questa nostra discussione, è un po' il nostro filo rosso, ma su questo filo rosso sono apparse anche altre parole molto importanti, a volte noi le diamo per scontate, come la parola sostenibilità, ad esempio come si possono coniugare quelli che sono i principi di sostenibilità ambientale con quelli di equità sociale nei modelli abitativi cooperativi, ma io direi in tutti i modelli abitativi, non solo questi.
Assolutamente, gli aspetti sociali sono importanti perché rispecchiano anche delle esigenze diverse, di diverse fasce della popolazione, di diverse fasce di generazioni. E il mix io penso sia un fattore anche molto importante, perché abbiamo un po' perso questo atteggiamento di aiutarsi l'un l'altro. Io penso che le persone anziane hanno delle risorse enormi anche da offrire e tendenzialmente non ne stiamo sfruttando. Perché? Perché molto spesso non ci sono i punti di incontro, non si sanno come sono le possibilità di condividere, di aiutarsi e di creare dei momenti per stare insieme in cui tutti stanno meglio. Bisognerebbe aumentare un po' il senso di benessere. E in tutti i progetti si potrebbe fare. Prima nei villaggi ci si conosceva un po' tutti, ma non è che tutti erano amici, ma c'era un occhio di riguardo e si interveniva se si vedeva che l'altro aveva un bisogno ed era in difficoltà. Si era molto più attenti, molto più propensi.
Erano
la stessa
anche,
cosa anche nelle famiglie.
Certo,
e adesso non sono più così.
Erano altre organizzazioni, diciamo così, familiari. C'era un altro tipo di solidarietà. C'erano famiglie, tra virgolette, perché non vogliamo mitizzare il passato, però le famiglie erano più unite, più compatte.
Sì, e c'era un ruolo che era più ampio delle varie figure. Adesso molto spesso le famiglie sono più piccole e molto spesso sono lasciate a loro stessi. Se io penso a una giovane coppia con dei bambini e le difficoltà quotidiane che deve affrontare magari un momento di emergenza perché c'è un imprevisto, è più complicato perché molto spesso manca questa rete di persone che non devono essere altre persone della famiglia, ma possono anche semplicemente essere dei vicini di casa, perché magari l'amico che sarebbe disponibile è lontano e in quel momento non è presente. Ma io parlo anche di risolvere i problemi delle piccole cose, e quando noi non ce la facciamo non abbiamo abbastanza, io penso, l'attitudine di adesso trovo una soluzione, e spesso andiamo a bussare alle porte dello Stato, per cui andiamo tutti a chiedere aiuto invece di aiutarci in maniera più spontanea tra di noi. Il problema è che siamo una società che sta invecchiando velocemente, e noi dobbiamo trovare delle soluzioni alternative per stare meglio tutti quanti senza andare a chiedere sempre l'aiuto allo Stato, che non ce la potrà fare. Vediamo, siamo in un periodo di difficoltà anche economico, dobbiamo trovare delle soluzioni.
Dobbiamo tornare a guardare le nostre risorse, sennò è come ci stai raccontando, è come un gatto che si morde la coda.
Ma soprattutto le nostre risorse come persone.
Esatto, appunto.
Come noi riusciamo
a interagire. Non dicevo finanziarie,
sì.
Le nostre capacità anche relazionali, sociali.
Esatto.
Lara, cosa pensi tu che... stiamo facendo anche un discorso intergenerazionale, quindi...
Sì, ma io trovo davvero molto interessante come questi spazi possano favorire questo scambio intergenerazionale. È vero che se mi immagino un po' l'idea che uno inizialmente si può fare di questi spazi, è più semplice creare qualcosa adatto ai più giovani, se non giovanissimi, quindi magari i bambini si è già abituati a uno spazio condiviso in un palazzo, è più complicato forse coinvolgere anche le generazioni più adulte. Quali spazi si possono creare?
Ma perché non siamo abituati?
Sì.
Ma allora abbiamo uno spazio in condivisione, facciamo questo caso estremo, uno spazio. Allora questo spazio è lì per 24 ore al giorno. Allora al mattino magari c'è un ritrovo con le mamme con i bambini, i papà con i bambini, e poi a metà mattina ci potrebbero essere chi fa un corso di yoga. Nel pomeriggio a pranzo magari si fa un tot di volte alla settimana, al mese, un pranzo condiviso, tutti portano qualcosa, oppure io come mamma mi occupo e mi portate 6 bambini, tanto io devo cucinare, il mio tempo è lì, se ce l'ho 5, 6, 7 va bene lo stesso. Nel pomeriggio potrebbero essere le persone anziane che dicono noi riserviamo questo spazio per un momento di tranquillità e giochiamo a carte. Nel pomeriggio, tardo pomeriggio, ci potrebbe essere la festa per i bambini, e alla sera i giovani, gli adolescenti che magari non vogliono sempre stare a casa con mamma e papà che gli dicono sempre non fare questo, non fare quell'altro, che si ritrovano a ascoltare musica. Cioè la fantasia, usiamo la fantasia e cerchiamo di fare delle cose che rispecchiano i nostri bisogni. Cioè non bisogna fare delle rinunce estreme, bisogna trovare delle modalità per coordinarsi, per organizzarsi. Ma quante persone anziane non sanno che cosa fare e si sentono sole, e queste corrispondono a depressioni, a costi della salute che aumentano, e questo lo leggiamo tutti i giorni sul giornale. Ma quante cose le persone anziane possono insegnare? Magari un qualche artigiano, una sarta, qualsiasi cosa, ma anche a fare l'uncinetto. Le mamme e i papà d'oggigiorno non hanno così tanto tempo per stare lì sempre a magari a condividere, a trasmettere delle conoscenze che invece loro hanno ricevuto dai loro genitori o loro nonni. Allora perché una persona vicina di casa non lo può fare? E intanto cosa sta facendo? Sta riempiendo il tempo magari di questi bambini che altrimenti sarebbero davanti allo schermo, con tutti i problemi legati alla troppa tempo passati agli schermi di vario genere. Per cui le potenzialità ce ne sono tante. Dobbiamo forse aumentare la fiducia nel prossimo, aumentare un po' il senso di tolleranza. Noi stiamo diventando persone che litighiamo per qualsiasi cosa, siamo irascibili, non abbiamo la pazienza.
Ma perché non siamo più abituati a condividere.
Esatto, ci manca questo aspetto.
La mia impressione è che in genere facciamo fatica a chiedere, o chiediamo in modo sbagliato.
Forse i messaggi in codice non funzionano più e secondo me bisognerebbe cominciare ad offrire, a dare, perché quando uno dà viene ripagato a se stesso, nel senso chi fa anche per gli altri si sente meglio in primis. Quando tu fai, il momento che ne hai bisogno, ti sarà più semplice anche chiedere. Ma se le altre persone un po' ti conoscono, magari ti possono chiedere: ma cosa c'è oggi che non funziona? C'è qualcosa che non va? Oppure anche solamente un gesto, e mi accorgo che c'è qualcosa che non va e ti porto una fetta di torta che ho appena fatto. Solamente questo gesto non ti sto risolvendo il problema, ma ti sto dicendo non ti sto lasciando sola.
Certo.
A Estate tra le righe stiamo parlando di condivisione con Monique Bosco von Almen, architetta e presidente delle cooperative d'abitazione della Svizzera italiana, e abbiamo detto ci vuole poco per favorire una coesione intergenerazionale, un'inclusione sociale, basta partire davvero dalla parola, dall'incontro, iniziare a salutare anche di più le persone che si incontrano nel proprio quartiere.
Ma assolutamente, se poi le salutiamo con un sorriso abbiamo fatto bingo, perché già installiamo un rapporto che prima non c'era.
E con questo rapporto poi si può creare qualcosa di più, fino proprio ad arrivare a una condivisione degli spazi e di ciò che è l'aiuto che si può dare.
Certo, se le persone lo vogliono, non bisogna mai insistere o pretendere qualche cosa dagli altri, ma offrire l'opportunità, sì, e quando ci sono le opportunità poi tante persone si sentono anche partecipi e lo fanno con più piacere e anche con più entusiasmo da parte di alcuni.
Quindi un'apertura e poi accettare o meno l'aiuto, la condivisione, però davvero si può partire da una parola, l'abbiamo detto, da un saluto con il sorriso.
Sì, anche perché il saluto ci fa sentire meno soli alla fine.
Esatto, ci arrivano alcuni messaggi allo 076 321 1113, ci scrivono: esistono progetti di solidarietà e collaborazione tra cittadini che includono gli anziani o persone con risorse, ce ne sono anche qui nella Svizzera italiana, ad esempio a Biasca, quindi abbiamo anche degli esempi
ma
vicini.
Per fortuna, ma certo ce ne sono. Però io penso che ci sia un aumento delle persone sole, un aumento comunque delle persone di una certa età, per cui si possono estendere questi progetti che esistono, moltiplicarne, farne degli altri per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti, perché tutti abbiamo delle esigenze una diversa dall'altra.
E uno di questi progetti di cui tu sei socia fondatrice è il Germoglio a Breganzona.
È un progetto meraviglioso, sì. È un progetto di una comunità di sostegno all'agricoltura che è nata alla fine del 2021. La questione è, bisogna vederla da vari punti di vista. Non è, adesso siamo in 25 famiglie che insieme ci occupiamo di la coltivazione, non sono degli orti condivisi, secondo me si parla più quasi di un campo, per cui abbiamo queste aiuole lunghissime in cui tutti fanno il lavoro anche per gli altri e ci si coordina, è coordinato ed è gestito o impostato da un contadino, per cui una persona che queste cose le sa fare, Daniel Graf. Lui imposta, prepara le aiuole con il nostro aiuto, ci dice quello che dobbiamo fare o che bisognerebbe fare, ci insegna moltissime cose e diventa anche questo non solo un'opportunità per raccogliere le verdure, mangiare chiaramente verdure di un gusto, di una qualità eccellente, ma è anche un momento per incontrarsi, per chiacchierare, per sapere che cosa fai tu, cosa fai l'altro, se lo vuoi. Ci sono persone che stiamo lì a strappare erbacce perché noi non usiamo nessun tipo di pesticidi eccetera, è tutto molto attento all'ambiente, stiamo rigenerando terra. Io ho visto la differenza della qualità di terra in questi anni, come sta diventando più fertile, la quantità di insetti che ci sono è incredibile. E quindi anche la qualità di tutto l'insieme, degli animali, degli uccelli, delle lucciole. Da noi c'erano le lucciole, ma quanti possono dire che c'hanno le lucciole? Per cui è un progetto, secondo me, a 360 gradi e fa sì che ci rendiamo pian piano tutti più consapevoli di quanto è importante la terra che ci sta ospitando, e lo impari anche dalle piccole cose. Ci sono ragazzi che fanno parte, anzi io sono molto contenta che il nostro presidente è un giovane ragazzo che sta facendo un lavoro meraviglioso, che tira le fine, ma abbiamo un'altra colonna portante del nostro progetto, Marianne, che invece è una persona un po' più in là con gli anni, ma se non ci fosse lei a tenerci un po' in riga a coordinarci, probabilmente il nostro progetto non funzionerebbe come sta funzionando. Per cui ognuno ha il suo ruolo, ci sono delle famiglie con bambini piccoli, per cui arrivano col passeggino e magari uno dei due genitori sta lì che guarda perché non può lavorare, perché si occupa del bambino o dei bambini, ma intanto i bambini capiscono che l'insalata viene dalla terra. E non
e
da
non
un sacchettino,
esatto. Certo.
Per cui ci sono proprio degli sì. scambi anche tra le persone che secondo me sono arricchenti per tutti quanti.
Un altro esempio, tu citavi Bregenzo, ma sono anche gli orti di Viganello. Non so se siete già stati, però ecco, sono degli ambienti bellissimi. Bellissimi perché c'è di tutto. Io parlo anche di... ci sono persone da tutto il mondo, perché io ho conosciuto giapponesi, italiani, chiaramente persone che hanno una storia propria da raccontare, poi intergenerazionali, perché c'era un signore di 90 anni, c'erano i giovani che giocavano a volano e l'anziano raccontava come giocava lui a volano con regole diverse, per dire. E poi ci sono gli orti, cioè la cura di questi orti è come la cura e l'amore che uno ci mette per la propria casa, per le proprie creature, almeno questa è la percezione.
Se la cosa piace, sì, poi invece certo, potrebbe essere faticoso, chiaro, per altri, però
perché
io dico
è faticoso, è un impegno, soprattutto adesso in questo periodo.
Sì, è un impegno, però magari l'impegno bisogna alzarsi prima per andare alle ore fresche e non prendersi proprio il colpo di sole, però è anche una maniera per sfogarsi. Cioè io quando vado all'orto e magari dopo una giornata intensa, una settimana impegnativa, io vedo che mi rilassa. Come le nostre case, adesso parlo come magari come progettista, i nostri impianti elettrici hanno la messa a terra, cioè l'energia che si accumula nelle nostre strutture va messa a terra, bisogna scaricarla. Secondo me anche noi come esseri umani abbiamo bisogno, ognuno deve trovare la sua modalità, ma abbiamo bisogno di trovare delle modalità per scaricare l'energia che noi abbiamo, quella magari negativa. Per cui c'è chi fa sport, ma anche mettendo le mani nella terra riesce a, come dire, a far rilassare un tot di persone.
Beh, poi cosa c'è di più bello che vedere il primo germoglio, il primo frutto, la prima verdura, la prima zucchina? È bellissimo, è una soddisfazione anche inconscia bellissima.
Questo sì, però anche tutte le settimane mangiare della verdura di qualità che ha un gusto vero, cioè
chiaro,
i nostri pomodori hanno un gusto incredibile,
le
nostre patate.
La tua verdura, quella che sì, tu hai
forse
curato.
Forse ogni tanto sono gli ospiti che quando vengono da noi si prendono sempre una quantità forse esagerata di verdure, ma noi ne siamo molto orgogliosi.
Dunque, Monique Bosco Fonalme, noi ti ringraziamo tantissimo per il coraggio anche di portare avanti certe idee, perché non è facile, come quelle delle cooperative d'abitazione. Ricordo che la Svizzera italiana non ci sente ancora proprio benissimo rispetto alla Svizzera interna, ma va bene, è giusto anche portare avanti lentamente un progetto per garantirsi anche un futuro più stabile, più equilibrato, chi lo sa.
Sì, io penso che da quando abbiamo cominciato a parlare di questi temi, dopo che è stata fondata la sezione della Svizzera italiana, che adesso è diventata una vera e propria associazione regionale, di passi avanti ne abbiamo fatti, adesso se ne parla di più, anche grazie a voi, a quello che fanno i media, e quando ci sarà anche una presa di posizione più attiva e concreta da parte della politica, io penso che i passi avanti si faranno. Chiaramente anche le persone ne devono essere consapevoli, e più se ne parla, più si capiscono magari delle potenzialità, è più probabile che possano partire dei progetti. È sempre legato al mondo dell'immobiliare, per cui gli aspetti dei finanziamenti è determinante, ma io rimango fiduciosa perché dobbiamo trovare anche delle modalità alternative a quello che già esiste, e io penso che ci sono tutti gli elementi lì pronti, e forse ci stiamo avvicinando al momento in cui concretizziamo. Me l'auguro.
Grazie, tanti auguri.
Grazie a voi anche per questa occasione. Buona estate a tutti.